Controradio, Newsline Estate.
Un minuto dopo le 19, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati. La Newsline sarà la versione estiva. Gli studentati devono fare gli studentati e devono dare risposta agli studenti della nostra città. Sugli studentati abbiamo fatto un ragionamento molto più ampio, quello di lavorare per governare tutto il processo di cambiamento, in particolar modo all'interno del settore direzionale nel piano operativo, lo strumento urbanistico regolatore di funzioni dei comuni a gittata pluriennale. Questo è quanto ha dichiarato la sindaca di Firenze, Sara Funaro, su un altro dei temi caldi dell'urbanistica a Firenze, ovvero quello degli studentati, per l'appunto. Funaro è intervenuta a margine delle celebrazioni per le festività di San Lorenzo. Sentiamo le sue dichiarazioni.
Sugli studentati ne abbiamo fatto un ragionamento molto più ampio. Il ragionamento che abbiamo avviato è quello di lavorare per governare tutto il processo di cambiamenti, in particolar modo all'interno del direzionale nel piano operativo. E abbiamo un tema che lo abbiamo visto anche con tutta una serie di verifiche e controlli, del controllo sui 60 giorni del turistico ricettivo, dove in alcuni casi non sono state rispettate queste regole, e dall'altra parte il tema che qualunque direzionale può trasformarsi autonomamente in studentati. Siccome è un tema anche di servizi in città, perché dove c'è il direzionale possono esserci uffici, banche o altri tipi di servizi, e noi vogliamo lavorare per il mantenimento dei servizi in città, abbiamo deciso e avremo brevissimo un confronto con la maggioranza, da una parte per il futuro di bloccare i 60 giorni del turistico ricettivo e contemporaneamente inserire delle sottocategorie nel direzionale per decidere dove, quando e come possono essere fatte le studentate. Abbiamo fatto alcuni esempi di regole, ovviamente la nostra intenzione è quella di confrontarci con la maggioranza per anche ampiamente una revisione di queste regole, a partire dalla percentuale dei canoni calmerati, i canoni concordati, la possibilità di fare staff housing, perché c'è il tema dei lavoratori in città, e tante altre regole. Per dirla in parole semplici, gli studentati devono fare gli studentati e devono dare risposte agli studenti della nostra città.
E a proposito del quartiere di San Lorenzo, c'è una denuncia da parte del coordinamento dei residenti ed esperti riuniti nel progetto Sant'Orsola Project, che è promosso insieme ai rappresentanti del Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze e dell'Ordine degli Architetti di Firenze, il processo partecipativo Laboratorio San Lorenzo. La denuncia parla di pedonalizzazione verde urbano fermi, piazza del mercato invariata, Sant'Orsola ancora chiusa. Il laboratorio peraltro ha presentato 10 domande all'amministrazione chiedendo alla sindaca Funaro un incontro pubblico. Il laboratorio, è stato ricordato, ha elaborato un piano strategico cofinanziato dall'autorità regionale per la partecipazione e articolato su 3 assi, appunto la pedonalizzazione e la qualità dello spazio pubblico di San Lorenzo, la riprogettazione del piazza del mercato centrale e la riapertura permeabile del complesso di Sant'Orsola. E sempre a proposito di urbanistica a Firenze, arriva l'ennesima denuncia da parte di Sinistra Progetto Comune, del capogruppo in Palazzo Vecchio Dimitri Palagi. L'abitare sociale a Firenze in mano ad una sola società privata, dice Palagi, un'unica impresa, Investire SGR di Roma, del gruppo della banca privata Finnat, che detiene il 59% delle quote. Gestisce oggi 5 fondi diversi che tengono insieme case a canone calmierato, studentati, un albergo e gli uffici affittati alla Regione Toscana in via Taddeo Alderotti. Palagi mette in fila i vari cantieri in città. Investire SGR, tra l'altro anche proprietaria dello stabile a Roma dove è stato sgomberato Spin Time Lab dopo un incendio divampato. A Firenze si tratta, ricorda SPC, una nota, degli 83 alloggi dell'ex casone delle Piagge in via dell'Osteria, il complesso di via della Sala, 39 alloggi in costruzione alla manifattura Tabacchi, cantiere aperto il 2 marzo, 236 alloggi nell'ex caserma Lupi di Toscana, giudicati il 20 febbraio a un unico concorrente, lo studentato da 480 posti letto in via Molnatezza, e annunciato a luglio, dice Palagi, progetto per l'ex centro dati di Banca Toscana in via De Caboto a Rifredi, tutti della stessa società dentro fondi diversi. Lavori nella notte tra sabato 8 e domenica 9 agosto, oltre la mezzanotte all'interno del cantiere dell'ex ospedale San Gallo di Firenze, che hanno generato rumori di fondo e movimentazione, arrecando grave disturbo al riposo del vicinato. Non è la prima volta che si verificano tali spiacevoli episodi, questo è quanto segnala invece il Comitato Cittadini Cantiere San Gallo.
Controradio Newsline Sera.
E veniamo ora alla drammatica situazione nelle carceri in Toscana, che investe anche la realtà di Porta Azzurra all'Elba, dove sono verificati nuovi episodi di violenza. Durante il fine settimana è infatti scoppiata una rissa tra una trentina di detenuti con l'uso di olio bollente, coltelli e bombolette di gas nei corridoi e nelle celle. Per riportare la situazione sotto controllo è stato necessario l'intervento massiccio della polizia penitenziaria, compreso parte del personale richiamato in servizio nonostante fosse libero dal turno. Sentiamo Francesco Oliviero, segretario nazionale del SAP per la Toscana.
L'istituto di Porta Azzurra è una casa di reclusione, quindi le case di reclusione mettono al centro tutte le politiche di trattamento. Per esempio, Porta Azzurra è sempre stato un istituto che i detenuti riuscivano a lavorare, riuscivano ad inserirsi anche una volta scontata la pena nella ristorazione. Infatti i ristoratori ci sono tantissimi, gestiti da ex detenuti. E quindi poi mandare prima dopo sull'isola tutta una serie di detenuti che sono poco incline rispetto alle regole, che non problematici, psichiatrici, ha fatto sì che ha trasformato poi dopo quell'istituto in una bolgia. E questo, e quindi la gestione poi dopo diventa molto ma molto difficile. La nostra richiesta sicuramente è questa, ma sia per la qualità della detenzione, che non può essere assolutamente questa, e sia per il personale di polizia penitenziaria, è quella di un attimino di filtrare i detenuti e di far ritornare un attimino di Porta Azzurra quello che è all'interno.
A proposito di carcere, registriamo le dichiarazioni di Federico Eligi, consigliere regionale di Casa Riformista, vicepresidente della Commissione Sanità e consigliere regionale a margine sopralluogo al carcere di Sollicciano, a seguito della chiusura, come sapete, di ben 7 sezioni disposte dalla magistratura. Arrivato il momento, ha detto Eligi, di cambiare rotta in maniera radicale. Come Commissione Sanità promuoveremo subito un tavolo istituzionale con tutti gli attori principali della rete sociosanitaria e giudiziaria per costruire un nuovo modello per le carceri in Toscana. Non possiamo più permetterci di rincorrere le emergenze, conclude Eligi. Veniamo ora alla tranvia Piagge Campi Bisenzio, che si troverebbe davanti a un nuovo ostacolo. Il progetto è praticamente pronto, ma secondo indiscrezioni circolate sulla stampa mancherebbe la copertura finanziaria. La linea 4.2 prevede 5 km 400 metri e 11 fermate, 4 a Firenze tra Brozza e San Donnino e 7 a Campi Bisenzio, per un costo complessivo superiore ai 280 milioni di euro. Circa 70 milioni potrebbero essere recuperati attraverso fondi già assegnati a Firenze per la VAX, la variante al centro storico, mentre rimarrebbe da individuare la maggior parte delle risorse necessarie. Il Ministero dei Trasporti sostiene che la linea è uscita al PNRR, perdendo così il finanziamento a causa dei ritardi nell'iter autorizzativo e delle discussioni sul tracciato, e aggiunge il Ministero che allo stato attuale non sarebbe possibile assumere impegni concreti. Sentiamo cosa ha dichiarato invece ai nostri microfoni Andrea Giorgio, assessore alle infrastrutture del Comune di Firenze, che sostiene è tutto pronto per andare avanti.
Diciamo che tendenzialmente non mi pare ci sia intanto alcuna notizia, anche perché sebbene in quel virgolettato che non si sa bene a chi attribuire, comunque dal Ministero confermano che c'è un confronto aperto con la città. Noi siamo stati a Roma a parlare con i vertici del Ministero e di fatto quello che ci è stato detto è che nella ripartizione dei fondi post PNRR il nostro intervento, come alcuni altri che sono interventi direttamente cantierizzabili, perché non hanno bisogno di gare avendole già fatte e perché hanno i progetti in fase di approvazione, il nostro sarebbe stato tra quelli, diciamo, che sarebbero partiti prima e per cui era più semplice immaginare di trovare un finanziamento, quindi al netto degli articoli o delle ricostruzioni. Da parte nostra c'è un rapporto particolarmente positivo col ministero con cui lavoriamo quotidianamente, perché poi tutte le tranvie, anche quelle che stiamo realizzando, le realizziamo fianco a fianco con loro per quel che riguarda la rendicontazione e tutto, quindi confidiamo in una soluzione positiva. Non sono tanti in Italia gli interventi che sono a quel punto.
Ma voi che idea vi siete fatti in merito a queste indiscrezioni, notizie vere, notizie false che sono venute fuori?
Non lo so, noi stiamo ai contatti e agli scambi formali, ecco, non alle retroscena che vengono passati, e da questo punto di vista siamo assolutamente allineati, nel senso che noi abbiamo fatto la rendicontazione qualche giorno fa sul PNRR, abbiamo rendicontato quello che dovevamo sulla VAX, abbiamo rendicontato quasi 3 volte il minimo sulla 321. E da quando va avanti la costruzione del sistema tranviario con Roma, al di là dell'alternarsi dei ministri, c'è sempre stata collaborazione.
Il collettivo di fabbrica GKN, ora cooperativa GFF, ha ufficialmente avanzato la proposta di locazione per un immobile dove cominciare la produzione di cargo bike. Dunque il futuro della fabbrica va avanti senza alcun impegno da parte di istituzioni pubbliche nazionali e locali. L'abbiamo chiesto a Dario Salvetti del collettivo di fabbrica XGKN.
Nel 2024 abbiamo lottato perché ci fosse una legge pubblica di consorzio che creasse un consorzio industriale in cui l'intervento pubblico, che si professava impotente, incapace di intervenire in questo cortocircuito, avesse finalmente lo strumento. Questo strumento, il consorzio industriale pubblico, è nato tardissimo, perché noi queste cose le dicevamo già dal 2023, abbiamo dovuto scrivere una legge di nostro pugno nel 2024, approvata eccetera, ancora oggi non c'è segni di pubblica utilità sull'area, che sarebbe quello che il consorzio dovrebbe dichiarare. Forse arriverà per fine agosto, forse inizio settembre, ma noi ormai sui tempi non abbiamo più nessuna speranza, non ci facciamo più nessun conto. E quindi nel frattempo il paradosso qual è? Che abbiamo raccolto 1 milione di euro di azionariato popolare, e che se vogliamo non disperderlo per l'ennesima volta e andare avanti, dobbiamo tecnicamente avere un locale dove poter effettivamente far partire la produzione. E quindi oggi succede questo, ed è il paradosso finale a cui noi non ci vogliamo rassegnare. 5 anni di lotte, cortei, manifestazioni senza precedenti, forse nella storia del movimento operaio italiano di questo paese, rischiano di risolversi in questo, cioè che l'autonomia, una cooperativa affitta un capannone, e ancora non c'è stato un solo fatto pubblico, di intervento pubblico sull'area. La dico un po' a battuta: se la sinistra di questo paese si rassegna a questo finale sull'ex GKN, stiamo costruendo il mondo più berlusconiano possibile, perché è un mondo dove a questo punto non ha senso parlare di regia pubblica, di intervento pubblico, pianificazione pubblica, di lotta sociale, ma ognuno autonomamente risolve i propri problemi.
Sabato è scomparso all'età di 68 anni il giornalista Simone Fortuna, firma delle pagine degli spettacoli della Nazione prima, di Repubblica poi. Simone Fortuna ha raccontato tour incredibili e personaggi altrettanto incredibili: Michael Jackson, David Bowie, Madonna, sottotitolo nel 1987, responsabile poi per lunghi anni delle pagine spettacoli e cultura della redazione fiorentina di Repubblica. Buonasera, grazie di essere con noi, Fulvio Paloscia di Repubblica.
Ciao a tutti, ciao ciao.
Sono occasioni sempre difficili queste, no Fulvio? Tanto più quando si parla di un personaggio come Simone Fortuna, diciamo che era schivo e certamente poco incline alla retorica, però volevamo fare un ricordo di una persona che comunque è stata importante per questa città, come è stata importante la pagina culturale, le pagine culturali di cui tu sei penna finissima, no? di un giornale come Repubblica che ha sollecitato e sostenuto il dibattito culturale in questa città. Cosa si può dire di Simone? Voi l'avete ricordato come l'amico geniale, se non sbaglio.
Era così, sì, Simone era così, era uno che era bravissimo ovviamente nel suo settore, lui veniva dalla menzione di vice capo servizio alla Nazione, poi capo servizio a Repubblica, cultura e spettacoli, però aveva sempre una visione particolare, personalissima su tutto. Io ricordo quando nelle riunioni di redazione ogni mattina lui veniva sempre chiesta un parere, no? Su un evento di cronaca, un evento di politica. Lui aveva sempre la capacità di dare un taglio inedito e diverso a quel fatto, a quell'evento, a quel personaggio, ed era quello che poi chiedeva a noi degli spettacoli, cioè lui era uno che era sempre alla ricerca del nuovo. Credo che questo sia stato anche il grosso del suo lavoro alla Nazione, cioè lui negli anni Ottanta, che sono stati gli anni che l'hanno visto crescere giornalisticamente la Nazione, riusciva a dare un giornale un po' schivo rispetto al nuovo. Lui alla Nazione riusciva a parlare di Lou Reed, ma riusciva a parlare anche di Litfiba quando ancora era un gruppo underground. E lo stesso lui ha voluto quando è venuto da noi a Repubblica, cioè dare sicuramente il peso che si merita alla città più accademica, più paludata, il Maggio Musicale Fiorentino, la Pergola. Però lui sollecitava me e gli altri collaboratori, all'epoca poi redattori, a trovare sempre qualcosa di nuovo. Lui le chiamava tendenze, rifiutando allo stesso momento la parola, era una parola che non, l'animo morettianamente non amava, però per comodità d'uso ci voleva sempre trovare qualcosa di nuovo nel teatro, nella musica, nella vita giovanile, nel clubbing, in tutto. Lui ci invocava a dare sempre qualcosa di nuovo, non tanto per arrivare primi sulla notizia, ma perché proprio lui voleva, ci teneva a dare di Firenze un'immagine non da cartolina che viene data in modo ricorrente, insomma. Questo è stato il suo forte, credo, lì al giornale.
Simone peraltro era molto amico del nostro Roberto Nisse, e da quello che mi racconti condividevano proprio questa chiave di lettura, no? Nonostante poi uno magari dopo gli anni Ottanta avrebbe potuto anche sedersi sugli allori, visto che quello che avevano rappresentato gli anni Ottanta non solamente per Firenze, persone che invece hanno mantenuto negli anni la curiosità e la volontà di andare a cercare qualcosa di inedito, no? Di stimolante, di nuovo, per l'appunto.
Sì, Simone era assolutamente questo. Lui tra l'altro fu chiamato a sostenere una cosa che, se pensiamo alla vita delle redazioni locali di oggi, sembra davvero impossibile, ma l'allora caporedattore Claudio Giua congegnò con Simone questo inserto cultura che si chiamava I Giorni, che era un inserto cultura che ovviamente parlava della cultura a Firenze e in Toscana, e quella proprio era la sfida che lui ogni settimana lanciava a se stesso, ma anche a tutta la redazione, cioè quella di trovare sempre qualcosa di nuovo. Per quanto riguarda Roberto Nistri, sì, loro erano amicissimi. Io l'altro giorno, cercando tristemente delle fotografie per la pagina di ricordo che abbiamo fatto, ne ho trovato una molto bella dove c'è Simone, Roberto e Nicola Vannini, un altro ahimè scomparso di recente, sorridenti e sornioni come loro sapevano essere, tutti e tre nella stessa foto. Questa cosa mi ha colpito molto perché sono tre personaggi che non ci sono più, ma che a questa città ha dato tanto. Insomma, io ricordo Nicola Vannini, prima musicista, poi con Audio Globe ha creato una struttura di distribuzione discografica che credo sia la più importante discografica indipendente, ovviamente, che sia stato importante in Toscana ma anche in Italia, etichette, artisti, la sua presenza fissa alla giuria del Rock Contest di Controradio. Insomma, anche lui un personaggio essenziale che era nato diciamo professionalmente negli anni Ottanta, ma poi anche lui un altro che ha saputo smarcarsi da questi famigerati anni Ottanta, però prendendo esatto. Il meglio, cioè la ricerca del nuovo.
Esatto, ecco. esatto. Vogliamo ricordarlo così, Simone, come ci piace ricordare anche Roberto Nisse, naturalmente, come hai detto, no? Sornioni e sorridenti. Grazie di averci dato la possibilità di questo ricordo che volevamo fortemente fare in maniera non retorica ma doverosa per Simone Fortuna. Naturalmente ci stringiamo ai familiari in un momento difficile. Grazie
Fulvio,
grazie
a voi, grazie davvero.
Buona serata, ciao.
Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival. E se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del del Comune di Firenze SIAE ed il patrocinio di Regione Toscana, main sponsor di EC Speaker.
Contro Radio.
Allora, poi ci torneremo naturalmente con la previsione del tempo, me ne ha più dettagliata, ma non si attenuano ondate calore su Firenze, codice rosso esteso fino a mercoledì 12 agosto dal bollettino del Ministero della Salute, ha confermato il livello di massima allerta anche per oggi e domani. Peraltro domani è prevista una giornata più difficile, con la temperatura massima percepita potrà arrivare fino a 40 gradi, 26 già alle 8 di mattina, 38 alle 14. E a proposito di caldo, c'è una denuncia da parte di Cecilia Del Re, capogruppo ed ex candidata sindaca per Firenze Democratica, che dice: operai al lavoro nei cantieri della tranvia durante le ore più calde del giorno. Del Re chiede maggiori controlli da parte del Comune della Regione per il rispetto dell'ordinanza regionale che appunto vieta il lavoro all'aperto sotto il sole dalle 12.30 alle 16 nei giorni ad alto rischio. Del Re fa riferimento a numerose segnalazioni che sono arrivate per l'appunto in particolare in piazza Bartoli, in piazza Beccaria, anche alle ore 13. Per l'11 agosto, domani, il giorno della liberazione di Firenze dal nazifascismo, Firenze per la Palestina e Sanitari per Gaza annunciano numerose attività. Abbiamo chiesto a Monica Ranieri di raccontarci lo spirito della partecipazione di Firenze per la Palestina alle celebrazioni della liberazione di Firenze.
Domani è l'anniversario della liberazione di Firenze e quindi ci sono, come tutti gli anni, delle manifestazioni ufficiali in Piazza dell'Unità, poi con un corteo, e già l'anno scorso, già gli anni precedenti, come Firenze per la Palestina, ci siamo presentati con delle bandiere palestinesi per rivendicare il fatto che bisognerebbe avere una posizione coerente nei confronti della resistenza, cioè mentre si ricorda giustamente la lotta dei partigiani italiani che hanno liberato Firenze come altre città dal nazifascismo e dalle truppe tedesche che erano diventate una forza straniera in Italia, così si debba avere un trattamento simile riguardo la resistenza del popolo palestinese che dura da un'ottantina di anni, e mentre invece chi sostiene la resistenza palestinese viene subito tacciato di terrorismo, cioè in Italia e anche in altri paesi europei, negli Stati Uniti ci sono molti attacchi verso il movimento pro-Palestina, anche arresti, soprattutto verso le persone più giovani, purtroppo, perché probabilmente c'è un tentativo di scoraggiare chi si muove e fa sentire la propria voce. Quindi ci sembra importante ribadire questo, ecco.
La Regione Toscana investe in cultura, 2 milioni tra sostegno allo spettacolo dal vivo e progetti legati alla creatività contemporanea. In primo caso sono 108 i progetti finanziati dalla Regione Toscana attraverso i due bandi 2026 dedicati al sostegno, allo sviluppo e allo spettacolo dal vivo, ovvero teatro, danza, musica, nell'intento di rafforzare la capacità produttiva delle imprese culturali toscane e sostenere la circuitazione delle nuove opere. 900.000 euro sono andate alle produzioni, rimanenti 600.000 ai festival. Per quanto riguarda invece Toscana in contemporanea, che torna anche per il 2026, la novità è che viene introdotta per la prima volta un'area specifica dedicata a murales, arte urbana, light art, per la valorizzazione di luoghi e spazi pubblici. Le attività finanziate dovranno svolgersi tra il 1 maggio 2026 e il 30 aprile 2027. Le domande potranno essere presentate entro il 23 settembre 2026, soglia minima di ammissione fissata su 60 punti su 100, sono previste premialità per i progetti che convogliano artisti under 35. Cristina Manetti, assessora alla cultura della Regione Toscana.
Sicuramente Toscana in contemporanea ormai è un bando che presentiamo da diversi anni, un decennio circa, ma quest'anno sarà ancora più ricco perché avrà una parte dedicata alla street art, quindi sempre soggetti che si occupano di arte contemporanea, produzione, giovani, ma con un'attenzione particolare di fatto alla rigenerazione urbana, perché l'arte contemporanea è anche uno strumento di rigenerazione urbana e quindi questo filone specifico per la street art. Per cui tutti questi progetti, no? Abbiamo più soggetti che magari sono diversi anni che già operano nell'arte contemporanea, che avranno diciamo una parte del bando dedicato fino a 20.000 euro a progetto, mentre ci sono anche aperture a soggetti nuovi che potranno ricevere un finanziamento fino a 5.000 euro, ma appunto in entrambi diciamo queste categorie c'è lo spazio per presentare i progetti che speriamo possano rigenerare quelle parti della città, magari dei muri, degli angoli diciamo, e quindi dare una spinta a una rigenerazione, a un recupero di angoli della città molto importanti, e magari lanciando anche significati o soprattutto messaggi che in questo momento storico potrebbero avere anche un senso per quei luoghi, per quelle realtà che le propongono.
Dal 17 al 23 agosto torna Maresca Resiste alla sua terza edizione, festival storico e socioculturale a Maresca, paese della montagna pistoiese, nel comune di San Marcello Piteglio, sotto la direzione artistica di Tiziana Vivarelli. Incontri, mostre, visite guidate con al centro il tema della fragilità. Sentiamo proprio la direttrice artistica Tiziana Vivarelli.
L'argomento di quest'anno è le fragilità del nostro tempo, percorsi di resistenza della società civile. Ci siamo concentrate sull'esame, sull'analisi, sulla ricerca di conversazioni comuni sulle fragilità riguardanti l'identità, la giustizia e la spiritualità. Quindi verranno diversi ospiti esperti nei vari argomenti a parlarne con il nostro pubblico. Infatti il weekend è dedicato il venerdì alle donne, alla loro partecipazione alla vita politica e all'attivismo, e avremo con noi Luciana Castellina, che è un secolo che si impegna in Italia per l'emancipazione femminile e per la politica. Poi avremo Pina Caporaso, che ha scritto un libro sui pregiudizi, Marianna Aprile e il collettivo delle donne Paura Non Abbiamo dell'Istituto Storico della Resistenza. Il sabato invece è dedicato alla Costituzione e comincia addirittura al mattino, perché ci sono esperti.
Veniamo a un paio di notizie prima delle previsioni del tempo. Il Ministero della Salute è stato condannato alla Corte d'Appello di Firenze a un maxi risarcimento di quasi 1,5 milioni di euro a favore del marito e della figlia di una donna deceduta nel 1994 per un linfoma non Hodgkin di tipo B, patologia tumorale, conseguenza di un'epatite C a seguito di una emotrasfusione infetta risalente al 1978. La sentenza riconosce il pieno risarcimento per il danno biologico terminale, sia per il danno di decesso subito da congiunti. Sui treni regionali della Toscana, nel mese di ottobre 2026 si viaggerà con uno sconto del 50% sul costo degli abbonamenti mensili validi. È una misura straordinaria, una tantum resa possibile dal recupero di 1,5 milioni di euro dalle penali applicate a Trenitalia. È morto a 85 anni Alberto Marradi, professore emerito di sociologia generale all'Università di Firenze, studioso di fama internazionale. Era nato a Pistoia nel 1941. Domani sulla Toscana cielo sereno poco nuvoloso in mattinata, addensamenti pomeridiani si rilievi all'interno con possibilità di locali temporali. I venti sono di brezza con locali rinforzi di maestrale su costa arcipelago, mari poco mossi, le temperature pressoché stazionarie. Davvero tutto, grazie per Luigi Magherz per l'ottima regia. Dopo la sigla la linea va immediatamente a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Controradio Newsline Estate.